seconda domenica di Quaresima, pensate, in tutti e tre i cicli, anno A, anno B, anno C, la seconda domenica di Quaresima ci propone in contrapposizione e in composizione Gesù Cristo sul Tabor che si trasfigura e nella prima lettura sempre la grande figura del nostro padre nella fede che è Abramo. La prima lettura di oggi è l'inizio del cammino di Abramo. Guarda le stelle, se puoi, guarda la sabbia del mare. Abramo aveva 100 anni, Sara 90. Io farò di te il padre di tanti popoli, poteva dirgli Signore, ma senza figli e non c'è discendenza. E il Signore provvederà a darle l'anno dopo Isacco. Guarda le stelle, sarai padre di tanti popoli. Ma io stamattina non mi fermerò qui, all'inizio della storia di Abramo. Vado oltre perché oggi ben si collega con la trasfigurazione. Dovremmo dire oggi, dovremmo contemplare tre trasfigurazioni, quella di Abramo da uomo nomade in padre della fede, Gesù Cristo che andrà a morire sulla croce, uomo del dolore, in il Messia che sulla croce trionferà. Questa è la mia ora. E infine, prendendo le parole dell'Apostolo Paolo, ci dà la chiave di lettura, la nostra trasfigurazione. Abramo, dice il filosofo Kierkegaard, danese, un filosofo cristiano, commentando questa figura, ci dice che la storia di Abramo è il paradigma del nostro cammino di fede. In lui tutti ci ritroviamo. 3 giorni di cammino, un percorso oscuro, combattuto, accompagnato solo da quel comando implacabile: prendi tuo figlio, l'unico figlio che hai, e offrilo in olocausto. Poi il silenzio, silenzio di Dio, silenzio di Cristo sulla croce: Dio mio, Salmo 22, perché mi hai abbandonato? Fa paura il silenzio di Dio. Ed è oggi lo zoccolo duro dell'ateismo moderno: Dio non parla. Quando ci aspetteremmo che parli? Silenzio di Dio, silenzio di Abramo, 3 giorni senza parlare, con l'asinello che va verso la vetta, silenzio del figlio Isacco, che a un certo punto rompe il silenzio con questa parola: padre, padre mio, eccomi. Ma dov'è la vittima dell'olocausto? Pensate, Abramo, col cuore spezzato, gli risponde: figlio mio, Dio provvederà. Guardate, amici, in questo esempio noi vediamo la nostra fede difficile, un cammino doloroso. Quante volte ci chiediamo il perché, cur direbbero i latini. Dante ci risponde: no cur, quia, che vuol dire registrate uomini, state contente umane genti al quia. La Madonna Medjugorje ripete: cari figli, non andate in fondo ai problemi, sono più grandi di voi, dateli a me, consegnatevi le vostre persone a me, ci penso io. Vedete, quando noi ci arrovelliamo per capire le cose, direbbe Carducci, il Pascoli, no? Siamo come dentro un'ape dentro un bugno vuoto, che cerca di uscire, fa solo rumore, ma non trova la soluzione. Amici, vedete, in questa figura di Abramo, Dio l'ha messo in crisi. Prendi tuo figlio e lo uccidi. Ma amici, ma un Dio può dire uccidi un figlio? L'ha messo in crisi come uomo. L'ha messo in crisi come padre. Questo figlio che è nato a 100 anni, figlio del miracolo, figlio della carne, ora Dio lo trasformerà in un'altra cosa. L'ha messo in crisi come credente. Altro che silenzio, altro che mutismo. sto povero Cristo che doveva fare davanti a un Dio che inspiegabilmente gli comanda un omicidio? Abramo non fiata, prende il figlio, lo carica sull'asinello e quando sta per vibrare il colpo, fermati, l'angelo interviene, non è quello che io volevo. Amici, in quel momento noi capiamo la dialettica fra fede e crisi. Che voleva il Padre Eterno da Abramo? Pensate che voleva. Quel figlio dato per miracolo a 100 anni, a quel figlio lui doveva rinunciare come padre. Dio gli toglieva la sua paternità per restituirlo come il figlio, non il figlio della carne o del miracolo, ma il figlio della promessa. La sua fede non doveva poggiare sul miracolo visto, ma solo sulla sua parola. Amici, quante volte anche a noi capita queste cose. Gli ha tolto la paternità per restituirgli sto figlio, non più figlio della carne del miracolo, ma come figlio della promessa. L'agonia di Abramo, l'agonia di Isacco, l'agonia di Cristo è l'agonia di ogni credente. È l'esperienza prima e più comune della fede. La crisi della passione, la solitudine degli uomini, lo scandalo della croce sono dati costanti nella nostra vita di credenti, scrive il famoso francese Peguy. È lo sperare la cosa difficile. Facile invece è il disperare ed è la grande tentazione. Amici, la nostra fede. È difficile viverne la fede. Ditemi, ma quei due bambini che hanno perso il papà e la mamma sono bambini di 11-12 anni. Hanno perso la mamma e il papà giorni fa con un tumore ambedue al cervello. Ma Padre Eterno, che ci stai a fare? Dove stai? Diremmo noi. Nella nostra stoltezza, dice Gesù, che la nostra sapienza è stoltezza. Noi diremmo, papà, Padre Eterno, ma questi figli hanno bisogno del papà, della mamma, di una famiglia. Adesso che sono più genitori, dove vanno? Chi provvede? Che faranno? Come cresceranno? Non vi preoccupate, non vi preoccupate. Il Dio che pensa ai fiori del campo e agli uccelli dell'aria dice, se voi che siete cattivi al figlio che vi chiede un pesce, voi date un serpente? Al figlio che vi chiede il pane, date forse un pezzo di pietra? Se voi padri cattivi non fate così, quanto più il Padre Celeste darà a voi ciò che vi serve. Amici, ecco la fede, è questo fidarsi di Dio, anche quando tutto va in contrario, è affidarsi a Lui. Fidarsi vuol dire avere le ragioni per poter credere, le ragioni della capoccia, dell'intelletto. Affidarsi vuol dire, dopo che ho capito le ragioni, mi affido con la mia volontà, perché Dio è il Padre ed è un bene affidarsi, ma soprattutto, amici, lasciarsi condurre dove? Dio ci conduce talvolta nel deserto, talvolta ci conduce nella pianura coi fiori e talvolta nel Calvario. Amici, quante volte ci chiediamo il perché delle cose e non abbiamo spiegazioni, eh? Difficile parlare di queste cose. Una volta vi ho citato una mia espressione degli anni quando insegnavo al liceo, giovane professore. I ragazzi mi chiedevano, ma professore, ma che vuol dire credere? E mi venne spontaneo questo pensiero. Il credere è un salto in un buio luminoso. Mi butta davanti, non vedo niente, però vedo la luce. Qual è questa luce? Solo la parola di Dio. È sulla tua parola, diceva Pietro, che getterò le reti. Ma va a pescare di giorno, maestro, ma tu non sei un pescatore, non te ne intendi, si pesca la notte, non il giorno. Ma sulla tua parola io getterò la rete. E prese una quantità di pesci. Amici, credere è difficile, è un percorso difficile, tanto difficile. Perché dovremmo rinunciare ai nostri pensieri, alle nostre ragioni, alla nostra esperienza. Dio ci conduce, dove? Non lo so, sicuramente un padre affettuoso, amoroso, che ci conduce verso la gioia e verso la pace. Ma non dimenticate, non c'è Tabor senza Calvario, non c'è resurrezione senza sofferenza, non c'è gioia senza passione. Io non ho mai incontrato persone eternamente felici. Cristo sul Tabor che ha fatto? Ha preso questi tre ragazzacci suoi, Pietro più vecchio, gli altri giovanotti, a 18 anni Giovanni, ragazzino, li porta con sé. Perché? Perché vedano, entrino nella gloria di Dio per poter capire ciò che avverrà dopo la croce. Ma come poter pensare che il Messia di Dio doveva e poteva essere messo in croce, sconfitto? Era lontano dalla mentalità ebraica. Tutti pensavano, quando arriva, pensate che molte volte anche all'interno del consiglio degli apostoli c'erano dei fedaim, c'erano dei guerrieri, quante volte hanno scambiato Cristo per un grande conduttore politico, militare, un sindacalista, un uomo di grande portata. Gesù, fermo, buoni, no, io non sono questo, non so il santone, il taumo, no, io non sono questo. E quando Gesù parla della croce si scandalizzano tutti. Pietro gli si butta davanti, dice: maestro, tu a Gerusalemme non ci andrai. Se piglia una mazzata Pietro, scansati demonio, tu pensi secondo gli uomini e non pensi secondo Dio. Amici, davanti a queste espressioni rimaniamo tutti allibiti. Li porta lassù perché cambino capoccia, cambino mentalità. Questa è la mia ora, dirà Cristo sulla croce, la croce del delinquente, lui innocente. La croce era il martirio dei grandi delinquenti. Questa è la mia ora, quando sarà elevata a terra, tutti trarrò a me. Cristo chiama la sua ora, l'ora del trionfo, l'ora della disfatta, l'ora del pericolo, l'ora dell'umiliazione. L'uomo in croce, quella è la sua ora, l'ora del trionfo. Amici, capite, la logica di Dio non è la nostra logica, ecco perché la portate sul Tabor, perché entrando vivamente nel mistero di Cristo trasfigurato, capissero come era sbagliata la loro mentalità. Paolo, nella seconda lettura, ci dà una chiave importante. Anche noi, amici, dobbiamo trasfigurarci. La nostra vita è tesa fra un essere e il divenire, fra una realtà e una speranza, tra un già e un non ancora. Noi, mediante il battesimo, siamo stati inseriti nel Cristo della Santissima Trinità. Questo è il nostro essere, questa è la nostra realtà, essere in Cristo, il momento. Ma questo inserimento in Gesù deve avere tutto un processo di costruzione per trasformarci in Lui, per trasfigurarci in Lui. Dice Paolo: non son più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Amici, ma lo pensate queste parole, quanto sono lontane dal mondo di oggi? Un mondo tutto rinchiuso nel terrestre. Avete sentito Paolo? Con le lacrime agli occhi, ci dovrebbero vergognare delle loro parole, della loro condotta. Il ventre è il loro Dio. Ventre per dire i piaceri, le passioni, i soldi, tutti attaccati alla terra. E pensare che tutto in un attimo dobbiamo lasciare. Con lacrime agli occhi, dice Paolo, ci dovrebbero vergognare della loro vita. Cristo vi chiama ad essere trasfigurati. Cristo trasfigurerà il nostro corpo alla nostra morte, simile a quello di Cristo glorioso. Ma noi dobbiamo operare questa trasfigurazione nel corso della nostra vita. Dobbiamo trasformare il nostro cuore. E cosa vuol dire il nostro cuore? Noi dobbiamo in Cristo trasformarci per arrivare a avere i suoi occhi, per poter vedere come vede Cristo. Noi potremmo avere i suoi desideri, i suoi sentimenti, per sentire con il cuore di carne, non un cuore di pietra, la realtà presente che viviamo. Amici, quante volte noi ci scordiamo del Signore, attaccati a questo mondo. Sant'Ignazio di Antiochia, mio patrono, disse un giorno, scrivendo ai suoi paesani: non anteporre nulla a Cristo, perché Cristo non ha anteposto nessuno e nulla a te. Come per lui tu sei il primo, tu per lui, così lui per te è il primo, tu per lui sei il primo. Non anteporre le cose di questo mondo a Gesù Cristo. È il bene che tu possa raggiungere il più grande bene. Ma come ci trasformiamo nel Signore? Innanzitutto conoscendo la persona. Se tu non conosci Cristo, come fai? Diceva San Girolamo, la ignoranza della Bibbia è l'ignoranza di Cristo. È vero. Tutti quanti voi avete la Bibbia, ma quale Bibbia avete? Quella da 1.000 euro con le miniature, cellofanata e impolverata lassù al terzo scaffale della vostra libreria? Quella è una Bibbia da museo, non serve. Ci vuole la Bibbia da lavoro, quella che si glossa, si sottolinea con la matita, col colore, con l'evidenziatore, quella che diventa la tua vita giornaliera, il tuo pane, la tua carne, la tua vita. Ma se non conosci quello che è Gesù, quello che ha detto, come fai ad amarlo, a trasfigurarti in Lui? Che poi, vedete, non è poi il massimo della conoscenza. Quando, noi lo stiamo spiegando Monica e fidanzati, vero? Pensate, questi ragazzi addirittura ci chiedono ancora corsi supplementari. Monica, avremo venerdì, pensa, fra i nostri testimoni, una coppia dell'anno scorso. Noi vogliamo tornare a dire a queste coppie che sposano la nostra prima esperienza di un anno, ma noi ci vogliamo un bene da morire, non sono per la rottura, eh. Pensate che bello, questa piccola coppia giovane, cioè noi vogliamo venire a dire a questi ragazzi in cammino, amatevi, perché ve lo diciamo noi, è un anno che siamo sposati, siamo profondamente innamorati, pieni di amore, ve lo vogliamo dire che è la cosa che vale, vedete, la conoscenza. La conoscenza non è solamente del sentito dire, del libro che ha scritto, la conoscenza è comunione con la persona. Nella Bibbia conoscere, Abramo conobbe Sara e generò Isacco. Che vuol dire conoscere? È il massimo della conoscenza, la profonda intimità, unione fra i due esseri, anima e corpo. Quella è la massima della conoscenza. Per Cristo è il massimo. Il mondo di oggi è l'inizio di un fondamento sbagliato. Guardatevi intorno, è un disastro. Noi dobbiamo conoscere Gesù per diventare un tutt'uno con Lui. Sentite Paolo che scrive: quello che poteva essere per me un guadagno l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. Anzi, io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura. Spazzatura, roba da buttarsi via per guadagnare il mio Cristo. San Bernardo diceva: noi dobbiamo essere come Gesù, bisogna condire di Gesù tutte le nostre pensieri. Bello, che espressioni meravigliose, condire di Gesù, come voi donne quando cucinate, no? Fate una bella polenta con le salsicce, con sughino fatto bene, con tutto quello, cioè, ecco, lo condiamo perché sia una vivanda che ti dà gioia, ti dà piacere. Amici, dice San Bernardo, noi dobbiamo condire di Gesù tutto, la nostra vita, i nostri pensieri, i nostri rapporti. Ma come diventiamo amici come Gesù? Vedete, innanzitutto dobbiamo imitare Gesù. Guardate e prendete esempio da me. Io sono mite ed umile di cuore. Voi affaticati, io vi ristoro, sono il ristoro delle anime vostre. E Paolo ancora diceva: io sono stato crocifisso con Cristo, per questo non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Amici, come coltiviamo la fede? Amici, perché in Italia non c'è più fede? Non parliamo dell'Europa, Belgio, Olanda sono atei. Mi diceva un missionario: sono stato 41 anni in Olanda e in Belgio, ho confessato più in un santuario delle Marche in 6 mesi che non in 41 anni in Belgio e in Olanda. Atei, leggete le cronache di quello che succede nelle cattedrali di giorni fa, quante ne abbiamo a Utrecht, sentite che roba, roba da morire, la gente è impazzita. Cristo è stato cancellato dalla storia, dalla vita, dai pensieri, dalle usanze. Cristo non esiste più. Amici, in Italia ci stiamo avviando alla cancellazione di Cristo. Santa Lucia, nostra esperienza. Dove stanno i ragazzi delle scuole medie? Ditemi, i vostri figli. Come mai di 60 ragazzi c'era appena 14? Come mai? Ditemi perché no? Come mai i bambini della prima comunione, 35, sono rimasti in 15 dopo un mese, due mesi? Come mai? Chiedetevelo. Dove stanno? Al calcio, al tennis, al basket, a Pinco Pallino, alla festa di Tizio, alla festa di Caio. E la loro fede che fino a fatto muore, muore. Poi vi meravigliate che vengono al corso dei fidanzati, dopo 20 anni di vuoto, si presentano a sposare in chiesa. E come fai? L'abbiamo detto, ragazzi, ma come fate a sposare in chiesa se avete 20 anni di vuoto, di solitudine, di ignoranza di Cristo, dell'amore di Cristo? Ma come vi sposate in chiesa? Ma non dovete sposarvi in chiesa, è pericoloso. Convivete, è sbagliato. Sposate civilmente, è sbagliato per noi cristiani. Rispettiamo le vostre volontà, ma non azzardatevi a profanare il sacramento del matrimonio, eh? Ma come fate? Il Tribunale Ecclesiastico Umbro, su 111 cause introdotte, udite, spalancate gli occhi e le orecchie, ha dichiarato nulli 100 matrimoni su 111. Oh, amici, ma vale la pena sposarsi in chiesa? 100 su 111 in chiesa. E sapete quali sono le motivazioni diverse? La prima è la immaturità psicologica, che tradotto in perugino vuol dire imbecille. Capisci quello che fai, non sai a cosa vai incontro. 100 su 111. 8 coppie su 10, l'80% dopo 2 anni, sono tutti scoppiati. Ma amici, vale la pena sposare? Vale la pena, domanda a voi. Ma questa gente dove va? Ha perduto la luce, ha perduto la fede. Ma dove va? Ma dove va? Quante volte ci diciamo, Don Ignazio, quanto è difficile vivere, quanto è difficile vivere. Guardate, quella coppia che ho visto stamattina che verrà venerdì, sapete Monica che mi ha detto? Ma io l'abbiamo detta a sti figli, pregate, perché senza la preghiera il vostro matrimonio si annulla, perché le vostre passioni, le vostre deficienze, le vostre incomprensioni, voi siete di estrazione diversa, familiare, sociale, culturale, ma poi avete coltivato l'egoismo, l'individualismo, e vivere in coppia è un grande martirio. Per cui non più due altruismi che si fondono, ma due opportunismi, due egoismi che si scontrano. Ma dove andate? Dove andate? Ecco dove vanno. Vanno ad uccidere i loro figli. È la tragedia di tutti i giorni. Il professor Mario questi giorni gli ha detto, sparatevi se dovete uccidere i vostri figli con la vostra condotta, con la vostra separazione. Pigliate una pistola e ammazzate, fate prima, fate meglio. Ha ragione il professore, ha ragione. I figli che... Ma noi li vediamo, amici. Bambini che non sorridono più. Hanno perso la voglia di vivere. Li guardano, doni. Figlio mio, e vogliono sentire l'abbraccio, l'affetto che non hanno più, non ce l'hanno più, la sicurezza di chi doveva proteggerli, non ce l'hanno più, il dubbio di andare avanti. E poi che succede? Questi figli che crescono, dove vanno? Per la strada, e li incontrano il branco, e noi sappiamo le cronache di tutti i giorni. Amici, senza la preghiera, ma non la preghiera frettolosa. La preghiera è bella sempre. Io per esempio prego molto quando vado in macchina. Cioè il rosario a dito è una cosa meravigliosa. Il rosario a dito, quando vado in macchina, mi concentro, prego, canto, meravigliosa. L'ejaculatorio da piccolini, ejaculatorio, freccette d'amore. Gesù, ti voglio bene, stai con me, proteggi tutti, ti offro il mio cuore. Bellissime. Ma questa preghiera così bella, ancora bambina, la dobbiamo far maturare fino a diventare una preghiera distesa che permetta al nostro cuore di prendere contatto davvero col cuore di Dio, una preghiera strutturata. Amici, pregate con i salmi. Questa coppia mi ha detto, noi preghiamo sempre il rosario, tutte le sere insieme a letto diciamo il rosario. Benedetta coppia, questa catena d'amore che non permetterà, nonostante le loro deficienze o piccolezze, che questo matrimonio si fratturi. dove si prega c'è la sicurezza della liaison, del legamento. Amici, quante volte diciamo, ma quanto è difficile? Certo, non si ha il progresso della fede senza la preghiera, eh? Le nostre famiglie non pregano più. Cioè, chi è che prega? Chi ascoltiamo? La televisione? Chiudiamola sta televisione. Preghiamo. I nostri bambini, noi insegniamo ai nostri bambini a dire grazie del cibo che ci dai, dalla chi non ce l'ha. La preghiera, mi ricordo, beh, genitori, vi raccomando, benedite i vostri figli. Se non adesso per la Pasqua noi vi consegneremo una bottiglia di acqua santa come l'anno scorso. L'anno scorso 600 bottigliette abbiamo dato, pensate, nella messa delle 11:30, eccetera. Bene, noi vi consegneremo l'acqua benedetta. Papà e mamma, ti prego, benedici il tuo figlio su quella fronte, su quel cuore, il tuo dito, traccialo con l'acqua benedetta, perché la benedizione del papà e della mamma non è quella del sacerdote, ma è del sacerdote della famiglia, che siete voi genitori, siete i sacerdoti delle famiglie. Quando ero piccolo la mamma, viene cocco, viene, un Padre Nostro, una Maria, un angelo di Dio, l'eterno riposo, e la mamma mi diceva, pensate, ero 5 anni, 4 anni, segno di croce, buonanotte, bello e bedenetto, bello e bedenetto, bellissimo un perugino, eh? Sei bello e papà ti ha benedetto. Amici, io 80 anni ancora ricordo queste cose, la benedizione dei miei genitori, la sento ancora nella mia carne, viva il papà e la mamma che con la loro mano mi hanno dato la loro benedizione, che è quella di Dio, dei sacerdoti uniti in matrimonio con il sacramento. Amici, vorrei concludere perché il tempo è veloce, ma quante cose vi vorrei dire, e sono troppo belle. Ho letto una bella frase di Sant'Agostino e ve la lascio come chicca da portare a casa. Noi siamo il nostro desiderio. Chi sei? Dipende. Chi desideri? Cosa desideri? Desideri la terra, dice Agostino? Sei terra. Desideri il cielo? Sei cielo. Desideri il Cristo? Sei Cristo, perché Cristo ti trasfigura e la tua trasfigurazione è la piena completezza della tua identità. È la piena completezza della tua identità. Dimmi cosa desideri, dimmi chi desideri, io ti dirò chi sei.